Gettoni, piccole storie di grandi scrittori, di Florinda Fiamma.
Desidero tanto una grande stanza tutta per me, piena di libri e nient'altro, in cui possa rinchiudermi, senza vedere nessuno e leggere fino a calmarmi completamente. Dopo la morte di suo padre, nel 1904, quel lutto che segue la tragica perdita della madre segna una traccia molto profonda su Virginia, che allora, per la prima volta, realizza che forse la sua unica salvezza arriva proprio dai libri, dalla letteratura, e scrive: «Quando vedo una penna con dell'inchiostro, non posso fare a meno di attaccarmici, come a certa gente capita col gin». Nell'ottobre del 1928 Virginia Woolf viene invitata a tenere due conferenze sul tema «Le donne e il romanzo». Grazie a quell'occasione riesce a elaborare le sue riflessioni sul rapporto tra essere donna e la creatività letteraria. Il risultato è una stanza tutta per sé, un saggio straordinario che diventa una sorta di manifesto sulla condizione femminile dalle origini ai giorni nostri. Virginia si chiede come può una donna dedicarsi alla letteratura se non possiede denaro e una stanza tutta per sé? Questo saggio esce per la prima volta il 24 ottobre del 1929 e la sorte le permette di crearsi la sua stanza grazie a un lascito. Infatti una vecchia zia le lascia in eredità 2500 sterline in modo che possa affermarsi nella carriera di scrittrice. E ora, quando ha il denaro, può anche smettere di recensire a pagamento i libri che non le interessano. Che cosa significa la realtà? Si chiede Virginia alla fine di una stanza tutta per sé, e continua. Sembra essere qualcosa di molto impreciso, che ora si può trovare in una strada polverosa, ora in un pezzo di carta sul marciapiede, ora in un narciso al sole. Ma qualunque cosa essa tocchi viene fissata e resa permanente. È questo che ci resta quando abbiamo gettato dietro la siepe la buccia vuota del giorno. È questo che ci resta del tempo passato, dei nostri amori e delle nostre avversioni. Orbene, lo scrittore mi sembra ha la possibilità di vivere in presenza di questa realtà. Il suo compito è trovarla, raccoglierla e comunicarla agli altri. Così almeno posso dedurre dalla lettura di Lear, di Emma o di Alla ricerca del tempo perduto. Virginia, quasi per natura o per costituzione, ha gusto, ama il bello e sa rilevare la qualità scadente, le falsità, anche e soprattutto in ambito letterario. Lei afferma di essere il lettore comune, più che un critico o uno studioso. C'è addirittura chi maligna che lei sia più brava come critico letterario che come scrittrice, anche se lei si ritiene semplicemente una che legge per il proprio piacere e non per dispensare cultura o per correggere opinioni altrui. E lei stessa a scriverlo di sé e del suo approccio nei confronti dei libri. Virginia ha iniziato la sua carriera come critico letterario grazie a Violet Dickinson, che è amica della sua sorellastra e i primi del Novecento la presenta alla direttrice del supplemento femminile del Guardian, dove Virginia inizia subito a collaborare e presto inizia anche a scrivere sul supplemento letterario del Times. E questa cosa, per gli anni in cui Virginia è vissuta, non è affatto scontata né semplice. Il fatto che venisse data voce a una donna in giornali di prestigio è un evento rivoluzionario. Nel 1938 poi Virginia pubblica un saggio dal titolo Le tre Guinee, in cui analizza e critica il posto che è stato assegnato alle donne nella società e nella politica inglese. E quindi scrive: «Se guarderemo in faccia il fatto, perché è un fatto, che non c'è neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci, ma che dobbiamo invece camminare da sole e dobbiamo entrare in un rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, allora si presenterà l'opportunità». E infine scrive: «Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che voi potete regolare sulla libertà della mia mente». Dun dun.
Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.